Prendere un po' dove abbiamo lasciato, sentire adesso la parola del Signore, vorrei fare una breve preghiera. Grazie Signore che tu parli ai nostri cuori, non solo per appunto riempirci la mente di informazioni, ma tu vuoi trasformarci, tu vuoi fare sì che i tuoi obiettivi nella nostra vita possano essere realizzati. E così, Signore, stiamo davanti a te per accogliere la tua parola. Prima nella nostra mente vogliamo capire che cos'è la tua volontà, ma poi, Signore, desideriamo che questa tua volontà possa scendere nel nostro cuore e diventare desiderio nostro, affinché poi può realizzarsi nelle nostre vite quotidiane. Grazie Signore per la tua grazia, per l'opera del tuo Spirito Santo, in questo tempo anche, nella vita di ciascuno di noi, dichiaro la Signoria di Gesù Cristo, libertà spirituale, affinché questo possa avvenire in ognuno di noi alla gloria del Padre. Amen. L'ora viene. Anzi, è già venuta, dice Gesù, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e in verità. Questo verso ci sta accompagnando da alcune settimane a intervalli. Il 31 marzo abbiamo parlato dell'adorazione vera e che questa adorazione vera ci cambia dentro, avviene una trasformazione al punto che ogni gesto conforme al mio Dio diventa un gesto mio di adorazione verso il Signore. E per questo concetto la Bibbia ha una parola che un po' sfugge alla comprensione della maggior parte di noi. La Bibbia parla della pietà. Questa è la pietà, dove dall'adorazione nasce uno stile di vita concreto, con opere concrete che esprimono ciò che Dio è nella mia vita, nella vita quotidiana, nei singoli gesti. Il 14 aprile, invece, quindi 2 settimane fa, abbiamo parlato di come l'adorazione ci guarisce dentro, di come c'è potenza in questa perfezione divina. E quando noi nell'adorazione contempliamo il Signore, di come questo suo amore, questa sua bellezza, questa sua perfezione si rispecchia su di noi e mette a posto delle cose. Dove prima c'erano tenebre, dove prima c'erano abissi, dove prima c'era confusione, Dio fa un'opera potente e pronuncia una parola chiave nella nostra vita. Ve la ricordate? Sia luce. E luce fu. Dal mezzo delle tenebre, dal mezzo delle cose brutte nella nostra vita, Dio ci parla là dentro, cambia queste cose e diventano fonte dell'opera di Dio, di luce, non solo per noi stessi, ma anche per altri. Wow! Un Dio grande abbiamo! Ora, stasera, vogliamo vedere di come l'adorazione ci rende vincitori. Andiamo in Matteo 8, 1 a 3 e cominciamo a capire qualcosa di quello che il Signore stasera vuole dirci. Matteo 8, 1 a 3, quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebbroso, avvicinatosi, gli si prostrò davanti, dicendo, «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo, lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Parentesi, la lebbra nel contesto dell'Antico Testamento, simbolo per il nostro stato di malattia causato dal peccato. Non malattia fisica, ma malattia spirituale. Siamo malati di peccato. E la lebbra è simbolo per questo. Parentesi chiuso. Quindi, questo uomo, per affrontare la sua situazione, il suo problema, la sua malattia, che cosa ha fatto? È arrivato fino a Gesù, quindi già ha dovuto superare degli ostacoli, perché la gente, sapendo c'è un lebbroso, l'hanno preso a pietrate per allontanarlo, e loro avevano l'obbligo di dire impuro, 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 per non contagiare le altre persone. Quindi questo uomo ha dovuto superare questi limiti per arrivare fino a Gesù. Arrivato da Gesù, che cosa fa? Si prostrò davanti. Ho bisogno di due volontari. Chi mi viene? Andrea e Maria Giovanna. Dai, venite un attimo. Molto volontari. Allora, qui così, qua davanti. Chi dei due vuole fare Gesù? Andrea, ok, quindi hai scelto di fare il lebbroso. Lì si prostrò davanti, lì nel testo originale del Nuovo Testamento, e solo con questa parola vi secco stasera, è proskuneo, sta per adorare, prostrarsi davanti. Tu hai degli animali in casa?
Un cane, sì.
Un cane. Quindi hai a che fare con cani, sai come si comportano?
Sì.
Ok, ottimo. La scelta era quella giusta. Perché proskuneo, sapete che cosa significa? Pros significa rivolto verso una persona. Quindi se tu devi fare pros, che cosa devi fare rispetto ad Andrea? Sei nella posizione giusta?
No.
No. Ora sei nella posizione giusta. Tu sei rivolta verso di lui, ok? Sapete che cosa significa cuno? Cuno è il cane. Proskuneo significa rivolto verso qualcuno come fanno i cani. Ora, dimentica che qua c'è gente, dimentica che è, medesimati con il tuo cane con te che cosa fa? Fallo di fronte a lui. Vai, forza! Lo annusa? E poi? Tu ti devi prostrare.
Giù!
Vuole scodinzolare. Quindi lei sa molto bene, ma la scena finale del cane prostrato davanti, com'è? Vai giù, 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 ecco, con i piedi, con la testa fino ai piedi. Ecco, questo è proskuneo, ok? Un applauso ai nostri artisti. Delle volte dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù tese la mano, lo toccò dicendo, lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Parentesi, la lebbra nel contesto dell'Antico Testamento, simbolo per il nostro stato di malattia causata dal peccato. Non malattia fisica, ma malattia spirituale. Siamo malati di peccato. E la lebbra è simbolo per questo. Parentesi chiuso. Quindi, questo uomo, per affrontare la sua situazione, il suo problema, la sua malattia, che cosa ha fatto? È arrivato fino a Gesù, quindi già ha dovuto superare degli ostacoli, perché la gente, sapendo c'è un leproso, l'hanno preso a pietrate per allontanarlo, e loro avevano l'obbligo di dire impuro, 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 per non contagiare le altre persone. Quindi questo uomo ha dovuto superare questi limiti per arrivare fino a Gesù. Arrivato da Gesù, che cosa fa? Si prostrò davanti. Ho bisogno di due volontari. Chi mi viene? Andrea e Maria Giovanna. Dai, venite un attimo. Molto volontari. Allora, qui così, qua davanti. Chi dei due vuole fare Gesù? Andrea, ok, quindi hai scelto di fare il lebbroso. Lì si prostrò davanti, lì nel testo originale del Nuovo Testamento, e solo con questa parola vi secco stasera, è proscuneo, sta per adorare, prostrarsi davanti. Tu hai degli animali in casa?
Un cane, sì.
Un cane. Quindi hai a che fare con cani, sai come si comportano?
Sì.
Ok, ottimo. La scelta era quella giusta. Perché proscuneo, sapete che cosa significa? Pros significa rivolto verso una persona. Quindi se tu devi fare pros, che cosa devi fare rispetto ad Andrea? Sei nella posizione giusta?
No.
No. Ora sei nella posizione giusta. Tu sei rivolta verso di lui, ok? Sapete che cosa significa cuno? Cuno è il cane. Proscuneo significa rivolto verso qualcuno come fanno i cani. Ora, dimentica che qua c'è gente, dimentica che è, medesimati con il tuo cane con te che cosa fa? Fallo di fronte a lui. Vai, forza! Lo annusa? E poi? Tu ti devi prostrare.
Giù!
Vuole scodinzolare. Quindi lei sa molto bene, ma la scena finale del cane prostrato davanti è com'è? Vai giù, 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 ecco, con i piedi, con la testa fino ai piedi. Ecco, questo è proscuneo, ok? Un applauso ai nostri artisti. Delle volte dobbiamo vedere con i nostri occhi per renderci conto che cosa significa. C'era un certo, Maria Giovanna, imbarazzo, giusto? C'era un certo imbarazzo nel prostrarsi davanti a un essere umano e in fondo avrebbe dovuto toccare col muso i piedi di lui, perché i cani fanno così, ti arrivano fino a toccarti. Ora, lei non è un cane, perciò, però la donna, no, questo non la donna, in un altro esempio la donna, ma in questo caso qui, il lebbroso è venuto fino davanti a Gesù e si è prostrato davanti a lui fino alla testa che toccano i piedi. Questo significa adorare. E Gesù ha detto, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno proscuneo, dove le persone diventano adoratori di Dio, dove noi ci prostriamo davanti a Lui fino a toccare terra. È un gesto di umiliazione, è un gesto di sottomissione. E la Bibbia, ci siamo? Fermati Aldo, seduto, fermo, ok? La Bibbia, il messaggio della Bibbia, dalla prima pagina fino all'ultima, ruota intorno a questo concetto, il concetto dell'adorazione. Persino Gesù, prima di iniziare il suo ministero, il punto cruciale qual era? Nella tentazione. Viene il diavolo, Matteo 4, di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, gli disse: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Anche nella vita di Gesù la questione era chi adori. E allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto: adora il Signore, il Dio tuo, a Lui solo rendi il culto. A quanti possiamo rendere il culto? Solo a Dio. Gesù ha superato questa prova. Come se il diavolo fosse convinto che con Gesù l'avesse spuntata. Dopo migliaia di anni di esperienza, ci ha provato persino con Gesù. Perché il suo cruccio era che voleva essere come Dio. Siccome molti uomini cadono in questo tranello e servono Lui, ci ha provato persino con Gesù, però non ci è riuscito. Così, chi adoriamo? L'adorazione è una tematica centrale della nostra vita. E adorare è sottomettersi a Dio. Abbiamo pieno, la Bibbia è piena di storie che raccontano elementi, che raccontano questo punto. Una storia chiave, senz'altro, è la storia di Abramo, Genesi 22. Vi leggo questa storia, almeno una parte. Chi di voi conosce la storia di Abramo con il suo figlio Isacco? Chi la conosce? Non tutti? Dovete leggere la Bibbia. Quindi, chi la conosce? La storia, Abramo, la maggior parte. Quindi non devo raccontare tutto. Genesi 22, dal verso 1 a 4 c'è scritto: dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco. Cioè lo stringe, non c'è scappatoia. Quello. E va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due dei suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, e adesso ascoltate bene, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Dio chiede ad Abramo sacrificio di suo figlio, mettendolo alla prova, perché non era più sicuro qua come stanno le cose. Qual è la priorità di Abramo? Chi ami di più, Abramo? Chi adori di più, il tuo Dio o il tuo figlio? Questo era il punto. Era una prova. Così Abramo accetta, ubbidisce, va, però esce in maniera chiara qual è il suo concetto, perché va a fare questa cosa. Noi andremo e adoreremo. Ciò che Abramo ha fatto era un gesto di adorazione. Perché Dio vuole vedere il tuo cuore, dov'è? Le tue priorità, quali sono? Ora c'è un piccolo particolare, verso 6-7. Abramo prese la legna per l'olocausto, lo mise addosso a Isacco, suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: «Padre mio!» Abramo rispose: «Eccomi qui, figlio mio!» E Isacco: «Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Leggendo questo brano, mi è saltato all'occhio una cosa. Che cosa ha preso Abramo? La legna, il fuoco e il coltello. Mentre stanno camminando, Isacco dice: «Padre, abbiamo la legna, abbiamo il fuoco, il sacrificio dov'è?» Che cosa non ha elencato Isacco? Il coltello. A me piace immaginarmi le scene. Quindi Isacco è là, vede come suo padre prende le cose, la legna la riceve lui, il secchiello con i carboni, perché in tal modo all'epoca si portavano il fuoco, non avevano gli accendini, quindi il secchiello con i carboni dentro ce l'ha nelle mani e con l'altra mano Abramo prende il coltello. Isacco vede, manca il sacrificio, però il coltello c'è. Padre, c'è il legno, c'è il fuoco, dell'altro è meglio non parlare, ma il sacrificio dov'è? Dov'è, papà? Che cosa ha visto prendere? Io mi sono chiesto, ma come sarà stato questo coltello? Un coltellino svizzero? Questo è piccolino, è un coltellino. Ha preso uno così? Io non credo, perché uno così te lo porti anche da qualche parte. Voi ve ne siete accorti che ce l'avevo addosso? No. Abramo ha preso una cosa più grande, tipo uno così. Questo fa una certa impressione, vero? Papà, la legna c'è. Papà, il fuoco c'è. Quello non lo voglio vedere. Ma il sacrificio dov'è? c'entra con l'adorazione. Poco fa abbiamo preso la cena del Signore, dove Gesù ha pagato con la sua morte per i nostri peccati, per riconciliarci col Padre. Amen? Ma io vi dico una cosa, l'adorazione vera comporta sempre sacrifici. Dove c'è vera adorazione, c'è anche un coltello. Io ero nel dubbio se anche nella diretta dovevo fare questo esempio, ma ho detto sì, lo faccio, perché è molto importante che lo comprendiamo. Perché viviamo in un tempo in cui noi pensiamo che essere adoratori di Dio è un sentimento in quei momenti belli della Chiesa, alza le mani, Signore ti amo, com'è bello adorare, com'è bella la melodia. Ma la vera adorazione, come abbiamo visto in queste domeniche, è molto di più. La vera adorazione riguarda la mia vita quotidiana. E ci sono dei momenti in cui per l'adorazione a Dio come stile di vita mia, io devo usare il coltello per tagliare delle cose, per togliere delle cose dalla mia vita, per porre fine a delle cose nella mia vita. Sappiamo la storia, Abramo non ha dovuto sacrificare Isacco, c'era un animale, ma quell'animale, vi dico che il coltello è stato usato. Per il sacrificio doveva scorrere del sangue. Ora, per il sacrificio per noi, per essere salvati, il sangue è già stato versato. Gloria a Dio, una volta per sempre. Ma se tu vuoi essere un adoratore di Dio, vero, in spirito e verità, non una cosa finta, una cosa vera, che descrive quello che tu sei, non quello che hai detto soltanto, ma ciò che dici deve corrispondere a quello che tu sei. E le tue gesta nella vita quotidiana esprimono quello che tu sei. E perciò la vera adorazione è questione di priorità, è questione di togliere delle cose, tagliare delle cose affinché ciò che diciamo e sappiamo è giusto davanti a Lui diventi pratica nella nostra vita. A chi sei sottomesso? Chi adori? Lunedì abbiamo avuto un momento nella scuola leader con i collaboratori. La materia è consulenza biblica. Abbiamo fatto una valutazione un po' di quello che è la nostra cultura e tra l'altro abbiamo cercato di trovare l'equilibrio giusto dal punto di vista della Bibbia tra sentimenti e razionalità. E poi abbiamo guardato nel percorso dei secoli o degli ultimi 100 anni di come questo equilibrio si sposta da un estremo piuttosto verso l'altro estremo. E una cosa che abbiamo valutato insieme è il punto che le generazioni odierne di questo tempo sono molto orientati. Noi siamo molto orientati su quello che sentiamo. Per noi è molto importante che le cose che facciamo portano un bel sentimento, un buon sentimento, mi fanno stare bene. Dove un tempo era al contrario, oggi siamo in questa situazione. Le cose che io faccio, le faccio affinché io mi senta bene. Fino al punto che, leggendo la Bibbia, capiamo che spunta il coltello. Cioè, spuntano delle cose dove dovevamo capire, no! La priorità assoluta nella mia vita non è che cosa fa piacere a me. Non è neanche che cos'è razionale. Meno male, sennò dovremmo tutti diventare tedeschi. Ma ciò che Dio vuole da noi è che siamo orientati su di Lui. Che cosa dobbiamo adorare? Il nostro Dio, non il nostro io. Guardate, queste sono cose molto profonde ed è molto importante che noi le capiamo, che viviamo in una cultura, viviamo in un mondo dove tutto è orientato a qualsiasi cosa ti vogliono vendere. Con quale strategia te la vogliono vendere? Se tu ce l'hai, tu starai bene. Se non ce l'hai, stai male. Quindi devi comprarlo. Più o meno così è la strategia. E funziona. E noi dobbiamo comprendere. Molte persone vanno in chiesa perché Dio li fa stare meglio. Con questo tu non sei ancora un adoratore. Con questo tu sei salvato e Dio è il tuo supermercato, cioè Dio è il tuo salvatore e la chiesa è il supermercato dove tu vai per prendere il servizio migliore a meno costo possibile. E se c'è un altro supermercato che offre una cosa a prezzo più basso, tu cambi supermercato. Questa è la mentalità della nostra società oggi. Noi dobbiamo comprendere queste cose e capire che Gesù ha un progetto più grande per la nostra vita. Dio vuole che noi siamo adoratori. Il Padre cerca tali adoratori. Tu, chi adori? Quando noi adoriamo Dio, ci sottomettiamo a Lui. I due concetti, adorazione, sottomissione, l'abbiamo visto con i nostri occhi qui rappresentato. Sono due cose che camminano insieme. Perché prostrarsi davanti a una persona è un gesto di sottomissione, di umiliazione. Se tu lo fai, se tu sei un vero adoratore, se tu sei veramente sottomesso a Dio, succede una cosa meravigliosa. In questo contesto, letto questo brano, mi si è aperto un mondo. Giacomo 4, 5 e 7 dice, l'Apostolo Giacomo, oppure pensate che la Scrittura dichiari in vano che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la Scrittura dice, Dio resiste ai superbi, agli egoisti, e dà grazia alle umili. E ora viene la parte più importante, il culmine di quello che dobbiamo afferrare stasera. Sottomettetevi dunque a Dio, diventando adoratori veri, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi c'è un presupposto per poi avere una reazione. Un presupposto, la posizione nostra per poi avere un risultato, diciamo così. Il presupposto è sottomettetevi a Dio. essendo, diventando e vivendo come adoratori. Da adoratori dobbiamo prendere una posizione, un'azione, fare un'azione concreta di fronte al diavolo ed è resisterli. E quando siamo adoratori che resistono al diavolo, succede una cosa. Che cosa? Il diavolo fuggirà. Che cosa vuol dire fuggirà? C'è qualcuno che fugge. Che cosa fa? Ha paura. Come? Chi ha paura? Il diavolo. Di fronte a chi? A un vero adoratore. Perché nell'adorazione c'è vittoria. Adora Gesù e tu vincerai. Questa è una promessa. Questo lo dobbiamo comprendere. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Se tu sei un vero adoratore, tu sei un vincitore. Tommaso ne è l'esempio e con questo concludiamo. Giovanni 20. Sapete, Tommaso non ha visto Gesù dopo la risurrezione, tutti gli altri sì. Tommaso dice, se io non posso mettere il dito nelle ferite di Gesù, io non ci credo. Perché ha detto questo? Noi diciamo sempre che Tommaso era un incredulo, di poca fede. Io credo che quello è il risultato, ma la causa è che Tommaso è rimasto profondamente deluso. Perché per il suo concetto Gesù non doveva morire. E così la sua poca fede era la reazione alla sua delusione. Lui aveva paura di rimanere deluso ancora una volta. Questa è la radice del suo avere poca fede, della sua incredulità. Gesù ha la cura per Tommaso. Giovanni 20, 27, Gesù disse a Tommaso quando finalmente si sono visti, porgi qua il tuo dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. E il testo biblico qua non dice che Tommaso è andato a farlo. Io non credo che c'era bisogno di farlo. Ma il testo biblico ci racconta quello che ha trasformato la vita di Tommaso. Che cosa? Tommaso gli rispose, Signore mio e Dio mio. Tommaso ha riconosciuto in Gesù il suo Dio. Si è sottomesso a Gesù. È diventato un vero adoratore che ha messo via le sue delusioni, i suoi pensieri, i suoi dubbi e ha riconosciuto in Gesù il suo Dio al quale lui era sottomesso da quel momento in poi. E Tommaso in quel momento è stato trasformato da un perdente in un vincitore. E la storia ce lo prova. Chi ha evangelizzato Edessa, capitale della Siria? Tommaso. Chi ha portato il Vangelo fino in Persia? L'Iran di oggi. Alla corte del re della Persia? Tommaso. Chi è arrivato a evangelizzare le nazioni della India, dell'India? Tommaso, mo lo sappiamo, è facile rispondere. Io ci ho messo a studiare queste cose. Al punto che ancora oggi in India c'è la chiesa dei Tommasini. L'incredulo Tommaso, nel diventare un adoratore, è diventato un vincitore. Amen. Tu che adori, coro, tu che adori, sei un vero adoratore? Sei disposto a fare sacrifici? Ma lo metto via così nessuno si fa male, eh? Sei disposto a usare il coltello nella tua vita? Non deve scorrere sangue più, perché il sangue l'ha versato Gesù. Ma ci sono delle cose che nell'adorazione vengono cambiate nella nostra vita. Tu vuoi essere un adoratore di Gesù? Alziamoci in piedi. Chiudiamo i nostri occhi. Signore Gesù, tu ci insegni con la tua vita, non solo con parole, ma con i fatti, che dobbiamo essere, diventare adoratori.